Salmo 87, 86. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Le sue fondamenta sono sui monti santi.
Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
E ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato.
E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, solitamente la scelta del Salmo è motivata dal contenuto del brano che poi si commenta. Questa sera invece il Salmo è motivato più da una circostanza esterna, diciamo. Ecco, incominciato l'altro ieri, l'ottavario cosiddetto, la settimana per la riflessione e la preghiera circa l'unità dei cristiani, perché tutte le confessioni cristiane scoprano l'unica sorgente da cui derivano, cioè la sorgente Cristo Gesù. Ecco, diventa allora un suggerimento anche il nostro per questa riflessione e per questa preghiera.
Ecco, l'unità dei cristiani può essere concepita in molti modi e normalmente uno pensa giustamente che lui ha ragione e gli altri devono dar ragione a lui. In genere noi intendiamo questa per armonia, che io ho ragione e l'altro mi dà ragione. Ecco, questo è il contrario dell'unità, questo qui è il dominio dell'uno sull'altro. L'unità suppone l'amore e la differenza, e il rispetto della differenza, e l'accettazione proprio delle diversità, dove la diversità dell'altra non è oggetto di invidia o di appiattimento, ma è una ricchezza, un'espressione in più. Come la mano sinistra non si lamenta perché c'è anche la destra, e le due mani non si lamentano perché ci sono i piedi o gli occhi, ma tutti insieme formano appunto nella diversità un unico corpo. Così noi formiamo nella diversità l'unico corpo di Cristo. Chi non accetta la diversità non accetta il corpo di Cristo, non accetta Dio che è altro, la Trinità che sono tre distinti, e l'amore che unisce i distinti. Quindi nega praticamente l'essenza stessa della fede. Quindi quando si parla di unità, di unione, non si parla di un optional così, è un desiderata, uno dei desiderata che ci si unisca tra credenti, ma raggiunto questo è raggiunto il fine del mondo, fare unione in tutte le diversità. Ecco, noi la celebriamo sempre nella speranza e ci impegniamo anche di realizzarla nella quotidianità della vita. Cominciando dai più vicini, cioè dall'accettazione delle diversità, dal rispetto, dal far comunione con gli altri.
Il brano di questa sera, Matteo 11, 7, 15. Leggo. Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete usciti a vedere nel deserto? una canna sbattuta dal vento. Che cosa dunque siete usciti a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re. E allora, che cosa siete usciti a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è anche più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio angelo messaggero, che preparerà la tua via davanti a te. Amen, vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. La legge e tutti i profeti, infatti, hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accogliere, egli è quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, intenda.
Il brano precedente che abbiamo visto lunedì scorso e ci presentava il Battista come il profeta che diventa domanda davanti al Signore. La domanda: sei tu? Ed è in questa domanda che culmina la profezia. Il profeta non è un maestro di certezze e di evidenze, è un maestro di domanda. E la domanda significa disponibilità ad accogliere la risposta. Siccome Dio è parola, ecco che la domanda è l'unica capace di contenere la risposta, la parola, la verità di Dio. Quindi abbiamo visto il Battista come quella persona che non ha certezze ma interroga, e si interroga, ed è disposto ad accogliere qualunque risposta il Signore gli voglia dare. Difatti il Battista si aspettava un tipo di Messia, ne è arrivato un altro. E questo è fondamentale nella nostra vita spirituale, perché noi abbiamo sempre le nostre immagini di Dio, e grazie a Dio, Dio è diverso da ogni nostra immagine, perché è Dio. E allora proprio il Battista è il profeta, perché sa domandare, sa mettersi in questione. Con chi non si mette in questione e ha semplicemente risposte e certezze in tasca, ecco, questo sì, in tasca si possono avere gli idoli, non Dio. Non è aperto a Dio. E cerca sicurezza invece di verità. Cerca di dominare la situazione controllandola e tenendola in tasca invece che aver fiducia. Cioè esattamente la perversione della fede. Questo abbiamo visto la volta scorsa, e ora vediamo Gesù che fa l'elogio.
No, circa la volta scorsa anch'io vorrei tornare su questa figura di Giovanni il battezzatore, e proprio perché ripensandoci mi pare ulteriormente di aver capito che davvero, come non è maestro di risposte, ma è piuttosto colui che presenta la domanda e sa educare la domanda e condurre la domanda alla radice, al punto decisivo, così anche come espressione dell'esperienza religiosa, il battezzatore arriva, come dire, davanti a Gesù, proprio non fornendo appunto una risposta, ma aprendosi a quella che è la comunicazione di Dio. Ecco, solitamente la religione sta piuttosto su cose scontate, ovvie, ripetute, certezze. Qui invece è proprio, come dire, per immagine direi che il Battista è la porta che si apre, la soglia che si apre su il mondo della fede. Ma capiremo meglio forse vedendo il brano di quest'oggi.
Ecco, in questo brano Gesù fa l'elogio del Battista. E la persona della quale Gesù più a lungo parla è il Battista. E per tre volte dice chi siete andati a vedere, cioè vuole che prendiamo coscienza di chi è quest'uomo. Perché appunto il Battista rappresenta l'uomo davanti a Dio. Quindi ciò che è lui dobbiamo essere anche noi per accogliere colui che viene. E poi il Battista è la voce. Gesù è la parola. C'è uno strettissimo legame. Il Battista è la domanda. Gesù è la risposta. Il Battista è l'attesa, Gesù è il compimento, e non si può mai capire l'uno senza l'altro. Per questo la vita di Gesù è tutta intrecciata con quella del Battista. Ed è interessante, no, che domanda e risposta sono radicalmente diverse, e però sono strettamente congiunte, non c'è risposta senza domanda. E la domanda richiede una risposta e una risposta precisa. Cioè, la prima diversità proprio è tra il Battista e Gesù. C'è continuità e diversità. Come nel nostro rapporto con Dio, c'è continuità e diversità. Adesso vediamo chi è questo Battista, che più o meno è colui come dovremmo essere anche noi.
Gli diventa proprio figura emblematica, simbolica del credente che si apre ad accogliere. Versetto settimo dunque. Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete usciti a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?
Gesù parla di Giovanni alle folle e la domanda triplice è chi siete usciti a vedere nel deserto? Ecco, non andati, usciti. Ecco, è interessante, parla alle folle che sono uscite nel deserto. Il Battista è l'uomo dell'esodo. Chi non è disposto a fare l'esodo, a uscire nel deserto, a intraprendere il cammino nuovo, non incontra mai il Signore. Il Battista è il prototipo dell'uomo che incontra il Signore perché è il primo che è uscito. E come vedremo dal testo, Gesù paragonerà il Battista proprio al messaggero dell'esodo escatologico. E la prima domanda è: chi siete usciti a vedere? Una canna sbattuta dal vento? Evidentemente la risposta è no. Che cos'è una canna sbattuta dal vento? E più o meno gli uomini sono, uno diceva che erano dei giunchi pensanti, può darsi pensanti e secondario. Certamente sono dei giunchi che si piegano secondo il vento. Cioè con 20 tessere di partiti in tasca, con tutte le associazioni. Cioè, l'uomo cosa fa sostanzialmente? Siccome il suo essere è l'essere visto, allora cerca di piacere, allora segue i vari venti per piacere, per essere gradito. Cioè il principio di ogni azione è essere gradito, essere accolto, essere accettato. Cioè, quindi siamo canne sbattute a tutti i venti, senza identità.
Ho riscontrato un'espressione analoga in Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 4. Dice di fanciulli fluttuanti secondo il vento delle dottrine, cioè una instabilità, ecco, una debolezza di convinzione, rispetto a cui Battista spicca invece.
Ecco, il Battista è uno come il profeta che sta davanti a Dio. La sua identità è stare davanti a Dio, come Elia, il padre dei profeti. Uno è ciò che è davanti a Dio, lì è la sua consistenza. E su questo non deflette né a destra né a sinistra. Il vento tiri da qualunque parte, lui sta.
Proprio perché davanti a Dio, che è come il monte rispetto al fluire, allo sgretolarsi, alla friabilità dell'uomo, ecco, il profeta, stando davanti a Dio, acquista questa, che non è immobilità, non è staticità, ma è saldezza, è tenuta. Si riferiva Silvano a Elia, primo re 17, per la vita del Signore davanti a cui sto, dice il profeta.
Ecco, ognuno di noi si è forse domandato nella vita, qualcuno se lo domanda ancora, chi sono io? Sei davanti, sei colui che sta davanti a qualcosa, dipende davanti a chi stai. Se sei davanti a Dio, sei te stesso, sei fatto immagine e somiglianza di Dio. Se ti metti davanti le opinioni tue e altrui, sei quelle opinioni, cioè niente, sei tutto e sei niente. Non ha identità. La mia identità è stare davanti a Dio, sono sua immagine, davanti a Lui sono ciò che sono. Quindi il Battista che sta è proprio l'uomo, è come Adamo, no? Adamo, dove sei? Si era spostato, non è più nel suo luogo. È colui che sta davanti a Dio e ne riflette l'immagine, cioè la libertà, l'amore, la gioia, la gloria. Altrimenti riflette il vento che tira. Ecco, questa è la prima caratteristica del Battista, che è la prima caratteristica di ogni uomo. L'uomo è com'è davanti a Dio. Ed è molto bello l'uomo davanti a Dio. È uguale a Dio. E altrove, in nessuna parte, trova questa bellezza che trova nello star davanti a Dio, che gli dà la sua identità. Il profeta è colui che trova in Dio la propria identità. E nella sua parola, la propria parola, il proprio modo di vedere, di giudicare, di giudicarsi.
Dunque, non una canna agitata, sbattuta dal vento. Per la seconda volta, versetto ottavo, che cosa dunque siete usciti a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re.
Ecco, ripete la domanda, non una canna, forse un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, e la veste è il corpo che uno si fa, come uno è visibile, come è davanti all'altro. La veste rende subito visibile la persona. A che ceto, a che grado, come vuole apparire, o come riesce almeno ad apparire. Quindi indica il suo grado di libertà, in fondo. Il vestito regale, il vestito splendido, il vestito da palazzo è il potere, perché sembra così. La nudità è quella di Adamo, è la debolezza. Quindi la veste rappresenta tutto l'apparire dell'uomo davanti all'altro uomo. Quell'apparire che per gli uomini diventa realtà. Perché poi l'apparire diventa essere, diventa potere. Ecco, siete andati a vedere uno avvolto in morbide vesti? No, quelli stanno nei palazzi del re. In quelli che credono ad avere il potere. In realtà sono schiavi dell'immagine. Il Battista, invece, sappiamo dal capitolo terzo, era vestito di peli di cammello, cioè della veste del profeta, la veste del deserto, la veste di uno che cammina, la veste dell'uomo vero. E il suo cibo, si diceva pure il capitolo terzo, è il miele e le locuste. Il miele è simbolo della parola di Dio, cioè si nutre della verità. E le locuste sono pure simbolo, sono quegli animali, sono gli ofiomachi, che vincono il serpente. Cioè la parola di Dio vince la menzogna del serpente. C'è ancora la verità. Lui è vestito da profeta e si nutre della parola. E sta nel deserto, non nei palazzi.
Allora, le prime due domande e le implicite risposte sono che il Battista sta, non è una canna agitata, ma sta nel deserto, non in morbide vesti, nei palazzi del re.
E sarebbe interessante vedere, no, sotto queste immagini molto semplici, cosa c'è ancora oggi per noi. cioè chi sono io, qual è la mia consistenza, qual è la mia identità, dove sto. Ecco, il Battista ha qualcosa da insegnarci. Ecco, non una canna sbattuta dal vento delle opinioni, ma il mio essere è l'essere davanti a Dio. E il mio apparire com'è? È l'apparire di chi è vero, di chi sta davanti a Dio, oppure... Perché appunto l'esterno dovrebbe lasciar trasparire l'interno. È tutt'altro che trascurabile l'esterno, anzi, quando l'esterno sarà come l'interno, dice un detto di Gesù in altri scritti che non sono nel Nuovo Testamento, sarà il regno di Dio.
Penso anche un piccolo riferimento del molto che si potrebbe dire sul deserto anche, cioè lo stare nel deserto vuol dire anche essere in una situazione di estrema semplificazione, di essenzialità. Non è un esercizio di sopravvivenza, ma davvero è una situazione di estremo distacco, scioltezza, libertà rispetto alle cose, rispetto al possesso delle cose, rispetto, non so, anche al dominio nelle relazioni, nel deserto. C'è tutta una risonanza appunto molto ampia che circola nell'Antico Testamento e parte anche nel Nuovo. Io riprendo. Terza domanda, e allora che cosa siete usciti a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio angelo messaggero che preparerà la tua via davanti a te.
Ecco, ora, dopo aver detto negativamente chi non è, ora dice chi è. È un profeta. Il profeta è quello che porta la parola di Dio, e la parola di Dio non è qualcosa che dice il futuro. La parola di Dio dice il presente, dice la realtà. E poi, se è vera, è vera anche dopo. Per questo dice il futuro, perché noi lo scopriamo sempre dopo, se tutto va bene. Ma il profeta non è quello che fa profezie strane. Il profeta è quello che ha il giudizio di Dio sul presente, che vede la realtà qui e ora. E normalmente il profeta, siccome vede la realtà qui e ora, e chiama alla conversione, perché appunto come viviamo questa realtà non è corretto, non la viviamo con giudizio vero. E allora ci presenta il vero giudizio di Dio da vivere su questa realtà. Per questo il segno della profezia è la chiamata a conversione, la chiamata all'esodo, la chiamata alla libertà. Non consacra mai quel che c'è. Tant'è vero che i profeti sono sempre finiti tutti male, non ho mai lodato nessuno di corte. Cioè, rappresentano in Israele la profezia, quella terza istituzione, non istituzione, che è tipica in Israele, che contraddice in fondo il sacerdozio, il tempio e il re. Cioè, ricorda al re e ai sacerdoti che non fanno ciò che devono fare. E i re e i sacerdoti rappresentano poi tutti. E il Battista rappresenta questo stimolo che apre all'uomo la sua verità e che non si chiude mai nelle sue certezze, nelle sue sicurezze religiose o di potere. Per questo è l'uomo libero, per questo sta nel deserto, se no non sarebbe libero. E per questo Gesù ne fa l'elogio. Solo il profeta conosce il Signore che viene. E poi dice, non solo è un profeta, è più di un profeta. E col Battista finisce la profezia, perché viene la parola. E Gesù dice, anzi, è il messaggero mio che preparerà la tua via davanti a te. E questa citazione richiama Esodo 33:20, quando si dice che Dio manderà davanti a Mosè il suo angelo che gli spiana la strada. Quindi il Battista è paragonato a colui che compie il primo esodo dall'uscita della schiavitù d'Egitto alla libertà della terra promessa. Poi la stessa citazione richiama Isaia 40 al versetto 3, che è il secondo esodo, dall'esilio di Babilonia, che è una schiavitù più profonda, l'esilio di Babilonia. Perché la schiavitù d'Egitto si trovavano lì non per colpa loro. A Babilonia si trovano per colpa loro, perché hanno trasgredito la parola. E allora l'uscita da Babilonia vuol dire l'uscita dal proprio peccato, che è la schiavitù più profonda. E poi queste stesse parole ritornano in Malachia 3, l'ultimo capitolo dell'Antico Testamento, in cui si parla del profeta escatologico del terzo esodo, quello del giudizio finale. Il Battista è il profeta ultimo, finale. Dopo di lui c'è il giudizio di Dio. E il giudizio di Dio è Gesù Cristo. C'è la parola di Dio che giudica, cioè salva il mondo. E il Battista è quello che prepara ad accogliere questo giudizio di Dio, come abbiamo visto la volta scorsa, perché gli chiede, sei tu? Cioè perché sa mettere in crisi tutti gli altri suoi giudizi, anche i più collaudati religiosamente, e accogliere la risposta. Quindi il Battista è un po' presenta sulla scia di tutto l'Antico Testamento, direi, la sintesi, dal primo al secondo, al terzo esodo, a quello definitivo.
Sì, pensavo appunto, difatti, la situazione di schiavitù dell'Egitto come la situazione di cui non si ha colpa, una situazione anche statica. L'altra è una situazione di cui si ha colpa e responsabilità, cioè mi riferisco alla deportazione. Ecco, lì è lo sfacimento del popolo. Ecco, è una situazione di dispersione, di divisione. Esprime il peccato che è divisione, che è conflittualità, che è separazione. E il riscatto, l'esodo, è proprio l'uscita dall'Egitto e il radunarsi dalla dispersione dell'esilio. E, appunto, Giovanni Battista è come colui che preannuncia così la conclusione definitiva di queste situazioni. Versetto undicesimo. Amen, vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Fermiamoci sulla prima affermazione, che è molto grande. Tra i nati da donna, tra tutti gli uomini, nessuno è più grande del Battista. Né Abramo, né Adamo, né Giacobbe, né Mosè, né i profeti, né Elia. È il più grande. Credo che Gesù non faccia esagerazioni, se lo diceva pensava davvero così. Non è uno che si muove secondo il vento. Tra l'altro era in prigione, non era molto il caso di farne l'elogio. Non si elogia mai le persone in prigione. Si attende almeno il giudizio. In genere le si condanna già prima. Ecco, fa l'elogio. Dice, il più grande tra tutti gli uomini è il Battista. Perché è il più grande? E l'abbiamo visto la volta scorsa, perché diventa pura domanda. Perché sa andare oltre tutte le sue attese. E questa è la sua grandezza. Perché non ha nessuna sicurezza, le cede tutte. Mette in questione tutto. Ha questa suprema libertà di aprirsi totalmente a Dio, alla risposta. Questo è il più grande uomo. È interessante, mentre ad Abramo erano state date delle certezze, che poi non capiva bene, e la terra, e la prole numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare, e a Mosè era stata data la promessa della terra. Tutti hanno avuto un po' qualche certezza che poi non risultava molto, che poi non hanno visto più che tanto. E il Battista è quello che rinuncia a ogni certezza e domanda: sei tu? E quindi che è disposto ad accogliere Dio così com'è, come si presenta. E questa è la sua vera grandezza. La grandezza dell'uomo è farsi domanda. Poi la seconda affermazione, che per contrasto diventa ancora più forte: il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Battista è il più grande di tutti, il più piccolo dei figli di Dio, della nuova economia, è più grande di lui. Perché? Perché il Battista rappresenta il punto d'arrivo dell'uomo. Il più piccolo nel regno dei cieli è il punto di partenza del figlio di Dio. Il Battista è l'uomo che si apre ad accogliere Dio, il più piccolo nel regno dei cieli è colui che già ha accolto Dio. Tra l'altro il primo a essere il più piccolo nel regno dei cieli sarà proprio il Battista, perché precede Gesù e praticamente lo segue prefigurando nel destino, riconoscendolo, accettandolo com'è. Comunque questo sta a indicare la grande dignità alla quale è chiamato ciascuno di noi. Il Battista sia pure il più grande tra tutti gli uomini, e ringraziamo Dio. Ecco, e siamo coscienti che ciascuno di noi che accoglie davvero il Signore ha una grandezza superiore al più grande tra tutti gli uomini. Cioè la dignità del credente è di accogliere Dio stesso, e quindi di essere il più grande di tutti i patriarchi, di tutti i profeti, di tutti i re, di chiunque. Anche il più piccolo. Cioè c'è molto poco la coscienza della dignità dell'essere figli di Dio, che invece è il fondamento di tutto il cristianesimo. Perché sono al mondo? È per diventare figlio di Dio e per vivere poi sempre più in pienezza questo. Mentre in genere ci poniamo tanti obiettivi intermedi che normalmente sono stupidi, non danno senso alla vita. Qualunque obiettivo non ti sazia se diventa l'obiettivo della vita. Potrà essere utile che tu fai quel che devi fare, raggiungi i tuoi obiettivi che ti servono per vivere, ma non sono il senso della tua vita. Il senso della vita è ricevere la risposta a quella domanda che sei tu. È il tuo dialogo con Dio, è la tua dignità di figlio di Dio, e questo è il senso della vita.
Proseguiamo il versetto dodicesimo. Sembra di difficile interpretazione, ma vediamo. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono.
Ecco, sono due affermazioni. La prima è che il regno dei cieli soffre violenza dal Battista, che è un po' il prototipo dei profeti, fino ad ora, che è il tempo di Gesù. Cioè il regno dei cieli, il regno della libertà dei figli, soffre violenza. Cioè è contraddetto dal male. Quel che è capitato al Battista di finire in prigione è capitato al primo giusto, che è Abele, è capitato all'ultimo dei profeti, Zaccaria, è capitato al Battista, capiterà anche a Gesù. Cioè il regno dei cieli passa sempre attraverso lo spessore di male che c'è nell'uomo e quindi soffre la violenza del male.
Traduco: soffre violenza, fa fronte alla difficoltà, diventa anche allora, come dire, sì, indizio di forza, di pazienza, nel senso di portare il peso della difficoltà, portare anche il peso del male.
Ecco, poi la seconda affermazione si può capire a questa luce. Se ne impadroniscono i violenti. Ecco, c'erano varie tendenze ai tempi di Gesù. C'erano quelli che volevano impadronirsi del potere attraverso la violenza, gli zeloti. Così veniva il regno di Dio. Ecco, Gesù prende lo stesso linguaggio per dire esattamente il contrario. Prima di tutto che il regno dei cieli soffre violenza, cioè chi si impegna soffre lui la violenza. Poi si impadronisce di questo regno chi è violento, ma in che senso? Non contro gli altri.
E neanche contro se stesso. Ma direi di nuovo che è colui che fa fronte alla difficoltà, al male, e vince la difficoltà al male. E allora non tanto si impadronisce, ma entra nel regno dei cieli, o attraverso la sua azione fa entrare quello che è il regno dei cieli, cioè Dio stesso, lo stile stesso di Dio, la forza, la dolcezza stessa di Dio.
Quindi è la violenza del regno di Dio che è il contrario della violenza dell'uomo, è la violenza dell'agnello sulla quale ce l'avevamo fermati il mese scorso.
Versetto 13. La legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accogliere, egli è quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda.
E la legge ai profeti è la sintesi di tutta la rivelazione della Bibbia. In Giovanni si sintetizza tutta la rivelazione del Primo Testamento nella sua attesa, nella sua domanda. Perché Giovanni è esattamente Elia che deve venire. E troverete spesso la figura di Elia nell'Antico Testamento. Già prima della nascita del Battista si dice sarà come Elia che prepara la strada, ancora sulla croce si trova, aspettiamo se viene Elia a liberarlo, nella trasfigurazione appare con Elia. Elia è il profeta per eccellenza e si attendeva nelle ultime parole dell'Antico Testamento, se vedete prima del Vangelo di Matteo, Malachia 3, si conclude con la profezia che deve venire Elia a riconciliare il cuore dei padri coi figli e dei figli coi padri. Con questo termina tutta la rivelazione dell'Antico Testamento, con questa riconciliazione padri-figli. Come comincia la Bibbia? È col peccato, in fondo, d'origine, dove il figlio non conosce l'amore del padre e non si fida del padre, così c'è il ritorno all'origine attraverso questa riconciliazione del padre coi figli, che trasmette loro la vita e la parola, e dei figli coi padri che accettano la vita e la parola. Ecco, il Battista è questo profeta definitivo. Non dobbiamo attendere altri, cioè le sue disposizioni davanti a Gesù di farsi domanda, di accogliere la parola, sono esattamente questa riconciliazione. Quindi è il profeta ultimo e definitivo, è l'angelo dell'alleanza che preparerà la venuta del Messia. Ecco, chi ha orecchie da intendere, intenda. Perché Elia è già venuto, dice Gesù, e non dobbiamo aspettarlo oltre. L'importante è intenderlo qui e ora. Ecco, allora adesso concludendo in sintesi, in questa figura di Giovanni, ecco, Gesù vuol farci vedere come dobbiamo essere anche noi per non scandalizzarci di lui, che era la frase conclusiva della volta scorsa. Cioè, per accogliere il Signore che viene, dobbiamo, come Giovanni, non essere una canna sbattuta del vento, non essere gli uomini in morbide vesti, essere come il profeta. Anzi, capire non solo che è giunto il momento in cui bisogna interpretare la realtà con gli occhi di Dio, ma che ormai c'è un modo definitivo di vederla, che è quello del Figlio, che ci fa fratelli e che ci apre totalmente a questo regno che soffre violenza, e la violenza stessa della croce, che sa farsi carico del male. Ecco, e noi intendiamo nella nostra realtà presente ormai tutto questo.
Ecco, ci fermiamo qui. Riprendiamo allora tra mano il testo e riconsideriamo e sedimentiamo ciò che ci ha colpito e illuminato particolarmente.
Possiamo ora vedere insieme che significato può avere questa figura, questa icona, questa contemplazione del Battista che abbiamo fatto in due tempi e che continueremo ancora la volta prossima, in modo ancora più specifico. Ecco, cosa suggerisce a noi su noi stessi, ecco, sul nostro rapporto con la parola, col verbo.
Coraggio.
Quello che pensavo è che raggiungere il senso della propria vita è una cosa graduale, nel senso che implica il fatto di lasciarsi mettere in crisi, nel rinunciare ai propri idoli, nel rinunciare al peccato. Rinunciare ai propri idoli, essere disposto a far questo, significa entrare in un processo di crisi con se stessi, che solo in un ulteriore momento può sfociare in una nuova verità su se stessi, che quindi la presa di coscienza della propria verità è una cosa graduale, che implica un attraversare la precarietà come quella del deserto, insomma, nell'Esodo.
E di questo esattamente parleremo la volta prossima, che tratta proprio del momento di crisi dove Gesù dice a chi paragoniamo questa generazione, a quei bambini che non ci stanno mai al gioco, suoniamo il lamento, cioè per la crisi, e non piangono, suoniamo la danza per la gioia e non ridono. Cioè realmente c'è da passare una messa in questione. E vedremo meglio la volta prossima che c'è crisi negativa e crisi positiva. Detto in sintesi, se mentre fai il male vai in crisi è molto bene. Ecco, però che sia una crisi per uscirne. Se mentre fai il bene e vai in crisi, allora è meglio resistere. Ecco, noi normalmente andiamo in crisi facendo il bene e nel male abbiamo la crisi di demoralizzazione. Mentre invece c'è una crisi salutare, lo vedremo meglio la volta prossima. per quello anche oggi non abbiamo dato regole del discernimento, perché sarà tutto su questo la volta prossima.
Ma io riflettevo sulle due immagini, l'immagine della canna sbattuta dal vento, cioè della persona che cerca in fondo l'approvazione e che cerca quindi un consenso, meno male, anche per un'esigenza anche propria, diciamo, perché credo che tutti cerchiamo l'approvazione, nessuno piace l'isolamento. E invece, diciamo, la violenza appunto, che è anche la sofferenza, anche il dire no, appunto portare avanti quelli che sono i propri principi, anche se questo costa, cioè anche se questa appunto è violenza, perché è violenza innanzitutto contro se stessi, ed è violenza poi la violenza che viene dagli altri quando si dice no, quando si dice questo non va bene. È appunto la violenza che hanno, come ha detto lei giustamente, i profeti quando dicono questo non va bene. E io vedo molto questa contrapposizione, che è anche un conflitto che credo che si viva nella vita quotidiana anche di un credente. Cioè il voler essere amati oltre che amare, e invece il dover portare avanti dei principi e quindi trovarsi anche ad essere odiati o ad essere non accettati.
Io penso che è innato in tutti noi il bisogno di essere accettati e amati. Solo se uno si sa già accettato e amato è abbastanza libero, cioè non lo cerca. E allora proprio il Battista, che come il profeta sta davanti a Dio, ha una sua identità. Allora non è schiavo dell'accettazione, è libero. E allora l'accettazione diventa vera, libera. Se no diventa davvero una canna sbattuta dal vento, abbiamo tutti esperienza di come spesso sia così. E di che sofferenza ci sia per adeguarsi a tutte le situazioni, sapendo che mi adeguo ingiustamente contro di me e contro gli altri. E poi gliela farò pagare. Sì.
Io non so se ho capito bene, provo un po' a chiedere, ma così. Ecco, il regno dei cieli patisce violenza, no? E il Vangelo dice che solo i violenti se ne impossessano. Ma questa violenza cosa vuol dire? Che io devo andare fuori di quello che è la mia vita quotidiana, devo vivere una certa spiritualità?
No, credo che questa violenza non è quella che provochi o che desideri o le penitenze che fai. E questa violenza è proprio se cammini, i tuoi muscoli sentono una certa violenza, la fatica. Se tu cerchi il bene, senti l'opposizione del male. Quindi è questa resistenza che il male dentro di me innanzitutto oppone al mio cammino. Quindi è questa violenza che si intende.
Vuol dire che io anche dal male devo trarre il bene, di tutte, anche delle cose negative, no? Basta che applico un po' il Vangelo, non so, beati perseguitati, insomma mettere un po' in pratica il Vangelo e nel male del mondo, che insomma i cristiani un po' ne sono anche un po' partecipe, no? Perché non sono scomodi. Allora nel male del mondo io devo trarre il bene di ogni cosa, no? Devo vedere tutto con l'occhio del Vangelo. E quindi...
Sì. Sì, stando attenti, appunto, l'occhio del Vangelo non è che prendo il Vangelo e poi guardo cosa dice e poi lo applico alla realtà. Ecco, l'occhio del Vangelo è quell'occhio di simpatia, di discernimento, di bontà, che mi fa intuire cosa è meglio sul momento. Ecco, che non mi fa però cosa è meglio sul momento come la canna sbattuta dal vento, ma cosa è meglio stando davanti a Dio, davanti alla realtà, alla sua verità, al suo amore, quindi non c'è la ricetta precedente di cosa farò. Lo saprò. Sarà lo spirito che te lo suggerisce, appunto. No, perché questo versetto può essere inteso anche in modo sbagliato, allora facciamo violenza agli altri. Beh, non si può. Allora a noi stessi non si deve. E allora, mentre invece intende quella violenza inevitabile che avverte se ti opponi al male, ecco.
Sì, anch'io ho riflettuto su questo versetto e, non so, ho dato una mia interpretazione, l'ho vissuta così su di me. Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Il regno dei cieli è il regno di Dio e quindi è Dio in un qualche modo. A me questa cosa ha colpito profondamente perché mi sono sentita chiamata molto in causa su questo discorso. Perché è come se si dicesse che appunto Dio soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. E tu, Silvano, dicevi prima che il profeta, il vero profeta è quello che riconosce chi è veramente Dio, no? Quindi probabilmente quello che appunto non ha nessuna certezza, non ha nessuna immagine di Dio. E quindi lo prende così com'è. Ecco, io credo che Dio sia un po' appunto come una farfalla, no? Quando noi cerchiamo di prenderla, di acchiapparla, la farfalla muore. E forse questa violenza, in fondo è anche Gesù che è stato messo in croce, e forse io mi sono sentita chiamata in causa perché io sono fra questi violenti, perché devo riconoscere che ho ucciso in un qualche modo il Signore, e io sono fra quelli che sicuramente erano lì sotto la croce. Ed è per questo, insomma, gli faccio violenza proprio quando non lo riconosco, cioè mi faccio un'immagine di lui che non è quella vera, e per questo lo metto in croce, perché non corrisponde alle mie idee.
E certamente il Signore, lo si vedrà in questo capitolo, subisce proprio la violenza di tutte le nostre false immagini di Lui.
Dunque, io sono stata colpita moltissimo dalla semplicità di Giovanni, cioè mi pare che fosse, io non so perché non sono molto ferrata, ma mi pare che Giovanni già quando era in Elisabetta, già si, insomma, era un tipo che con Gesù aveva una certa, sì, dei contatti, insomma, aveva, poi è andato nel deserto, ha fatto tutta questa roba qui, e poi ancora arriva alla fine, ed è lì vuoto, chiede, cioè proprio mi pare un percorso così semplice, così poco contorto, mentre per me in genere le cose sono molto, tendiamo sempre a complicarle, a andare a pensare, a girare. E lui è vero o no? Da quando era in Elisabetta già sobbalzava, era lui, no? Non so, io non ricordo bene le cose, ma a me pare così, no? Poi ha scelto di andare nel deserto per annunciare questa persona che doveva venire, eccetera, eccetera. Cioè, aveva una dimestichezza che io non ho mai avuto. e ancora sono lì complicata. Lui è arrivato con tutte queste, in un certo senso, sicurezze, no? È arrivato lì e se l'è trovato davanti, ancora era lì meravigliato, stava con la bocca aperta a aspettare che... Non so se riesco a rendere l'idea, a me ha colpito questa roba qua, che è meravigliosa, per me, non so, mi ha colpito, e sì. Io sono un po' tonta, e quindi l'ho colta come meravigliosa, come una semplicità estrema di fare tutto quello che è possibile, perché non era un tipo che è stato lì a aspettare a bocca aperta e poi quando si è trovato era con la bocca ancora aperta. Ha fatto un mare di cose lungo tutta la sua vita, poi quando ben le ha fatte tutte e si è trovato davanti, era lì ancora, è rimasto, per me è una cosa meravigliosa, non so se riesco a rendere l'idea.
Va bene. Ecco. Forse non si sentiva bene cosa diceva, perché diceva col microfono lontano, ecco, comunque va bene. E poi magari gli interventi fateli molto brevi e precisi su un punto, così c'è più spazio anche per tutti. Più puntuali e precisi.
Volevo dire che a me ha colpito già dalla volta scorsa una cosa, che è la domanda, cioè la possibilità di farsi una domanda. Una domanda presuppone che poi si abbia una scelta comunque, cioè se io mi pongo una domanda ho la libertà di poterlo fare, e mi piace molto questa cosa che Dio mi permette anche di poter scegliere. Cioè il Battista chiede, è Gesù, se è lui il Messia o è un altro? Cioè Dio mi dice, guarda, io sono... Poi Gesù dice, gli dice, guarda, questo è quello che sta avvenendo. Quindi gli spiega anche, tu puoi scegliere il bene o puoi scegliere il male. E questa cosa mi piace molto, perché è la libertà appunto del figlio. E più uno sta nel bene, più è libero, è anche una libertà ulteriore, penso. E questa cosa mi dà molta, molta consolazione, ecco. Questo penso sia l'immagine che da questo brano mi resta del Signore, cioè un Signore che mi permette di cercarlo, però lasciandomi libero in questo.
Dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà, che si può tradurre dove non c'è libertà, non c'è mai lo Spirito del Signore. Oppure c'è lo stesso che sta lavorando per portar fuori dalla schiavitù, ecco. Questa settimana che è l'ottavario dell'Unità dei Cristiani e noi non facciamo nulla di particolare, perché tra 15 giorni, ecco, invitiamo una pastora valdese, nostra amica molto brava, che ci tiene la lettura biblica su un tema adatto per l'Unità dei Cristiani. Ecco, questa chiesa tra l'altro è nata proprio in clima di controriforma, è molto utile che venga usata, ecco, anzi per riforma, cioè per ascoltarci insieme su ciò che ci unisce, che è il Signore Gesù. E tra l'altro, se notate, questo brano anche è adatto perché rappresenta l'unione tra Cristo e il Battista, che sono un po' i due testamenti, no? Come Gesù riconosce il Battista e come il Battista riconosce Gesù. Ecco, così i cristiani devono riconoscere Israele come propria radice. Ecco, e poi il Battista liberamente, se vuole, quando vuole, riconosce Gesù. ma Gesù non può non riconoscere il Battista.